Buonasera cari amici di BioBlu, benvenuti al nuovo e prestigioso appuntamento. Sono fiero di presentarvi uno dei più grandi pensatori al mondo, il professore russo Alexander Dugin, in collegamento con noi. Buonasera professor Dugin.
Buonasera.
Amato dai suoi tanti fan, ma anche spesso molto criticato, alle volte in termini anche abbastanza violenti, dai suoi detrattori che in Italia spesso si ritrovano intorno al quotidiano La Repubblica, che non perde occasione per dipingere il professor Dugin come se fosse una specie di burattinaio pronto ad organizzare tutti i nemici del mondo liberale. Lei sa che non è molto amato da alcuni i giornalisti italiani, professor Dugin, specie dalla Repubblica?
Sì, non possiamo chiamare questo amore. Questa è una forma della guerra culturale, la guerra ideologica, la guerra geopolitica, perché siamo nel fronte e tutti siamo mobilizzati. Non è possibile dire stanno fuori oltre queste battaglie ideologiche. Tutti siamo mobilizzati e la unica cosa che possiamo trovare nostro campo, il campo della multipolarità che difendo io, o il campo della unipolarità liberale globalista che difendono questi personaggi dei mezzi, dei mass media globalista al servizio del grande monopolio globale. In questo caso non c'è una umanità, ci sono due umanità in confronto radicale, irrimediabile, tra la gente che difenda il popolo, i valori tradizionali, normalità, umanità e elite globale che difendono la visione totalmente opposta. Tutto si tratta di, in tutti i paesi, in tutte parte del mondo, la stessa lotta con le demonizzazioni degli avversari, degli insulti e anche dei scontri fisici. In questo senso mi considero stare nella guerra contro il globalismo, contro il pantano, contro il nuovo ordine mondiale rappresentato dall'elite liberale occidentale e anche orientale, e considero che queste attacche solo confermano che appartengo al campo che ho scelto e che sempre sta nel stesso campo. Per esempio, per me nell'Italia gli amici sono i populisti di destra come la Lega, i populisti di sinistra come Vox Italiano, oggi non 5 Stelle, che non sono populisti più perché hanno tradito sua posizione, e quasi mai non sento nessuni insulti o le critiche dalla parte degli amici, ma essere oggetto della critica brutale dalla parte dei nemici, questo è logico, organico. Considero che la gente di Repubblica sono nemici, sono al servizio del grande capitale, del grande globalismo, e sono schiavi di questa società aperta, che è una forma del campo campo delle concentrazioni moderno liberale.
Lei è autore di una teoria politica che è dibattuta in tutto il mondo, la cosiddetta quarta teoria politica, cioè la teoria che propone il definitivo superamento di quelle che lei definisce le tre grandi dittature del Novecento. Due finite, che sono la dittatura fascista, nazista e quella comunista, e una, la più pericolosa, ancora vivente, che è la dittatura liberale mascherata da democrazia. Lei pensa che lo stato di salute di quello che lei definisce il totalitarismo liberale è ancora buono o comincia a vedere dei segni di cedimento?
No, credo che è il momento del massima vittoria, già è passato questo totalitarismo liberale, un terzo totalitarismo, era il momento unipolare che durava dalla fine dell'Unione Sovietica fino a Putin, credo che oggi stiamo nel contesto della transizione dall'unipolarismo al multipolarità, all'ordine multipolare, ma questa transizione non è tan facile, non va da sola, non è qualcosa garantita, bisogna lottare. Bisogna insistere, bisogna anche pagare per questa transizione, che non si fa da solo, ma credo che oggi il liberalismo, il sistema liberale, sta nel stato molto cattivo, molto male, e la crescita del populismo in tutti i paesi del mondo è ovvia. In questo senso credo che bisogna essere in certo senso ottimisti, perché non sempre questa onda dei populismi è veramente orientata contro unipolarismo, contro questo dittatura del liberalismo totalitarista, in tutte le case è certo che il populismo vince, il populismo vero, i simulacri del populismo, ma populismo c'è una forma della politica che è la crescita dell'alternativa globale, e credo che poco a poco sarà evidente che bisogna anche trovare ideologie, la visione politica coerente per questa onda dei populisti, del populismo, e la quarta teoria politica è la migliore selezione, secondo me.
C'era un libro di Brzezinski che si chiama La grande scacchiera, dove si immaginava il futuro del mondo in termini unipolari, come se l'impero americano dovesse permeare tutti gli angoli del pianeta per poi portarci nell'Eden infinito della forma liberale perenne. Questo schema non veniva accettato da un altro importante intellettuale americano, che è Samuel Huntington, che nel suo libro Le scontro delle civiltà invece immaginava il riemergere di conflitti sulla base della differenziazione culturale delle diverse aree del mondo, che non sarebbero state assorbite da questa forma di unipolarismo. Forse il tempo ha dato più ragione a Huntington che a Brzezinski. È d'accordo, professor Dugin?
Ho parlato con Brzezinski, ma condivido con Brzezinski la visione generale. Noi stiamo a due punti opposti della stessa visione, della stessa carta geopolitica, e credo che per arrivare all'unipolarismo, a questa vittoria del liberalismo globalista che sognava Brzezinski e Fukuyama, anche per questo bisogna distruggere tutti gli altri poli alternativi possibili, distruggere Eurasia, Russia e Eurasia, distruggere la Cina. E questo è non solo il sogno dei globalisti, ma anche sua pratica tutti i giorni. In questo senso, questa distorsione, questa pressione contro i poli alternativi possibili è una forma della pratica geopolitica. In questo senso, bisogna comprendere Brzezinski non solo come un personaggio che ha i sogni, ma è una forza attiva, atlanticismo, globalismo che attacca tutto il giorno, tutti i giorni, che vuol distruggere questa manifestazione dei poli alternativi. Huntington, credo che ha visto meglio che non è possibile, che non è affordabile più per i globalisti, per Occidente, per gli Stati Uniti, di creare e di conservare e di manipolare questo sistema globale, e che a manifestazione e apparizione di questi poli alternativi è inevitabile. In questo senso, credo che Huntington, Fukuyama e Brzezinski devono essere considerati come autori giusti. Fukuyama vuole insistere su un'ipolarità, Brzezinski parlava sui mezzi come arrivare a questo dominio, a questo impero globale, e Huntington ha proposto la critica di questa idea. Tutti e tre autori sono validi, e credo che bisogna studiare sue idee e creare nostra strategia, grande strategia multipolare. Questo è molto importante perché i populisti, in certi casi, sono limitati dai affari locali, dalla reazione contro globalizzazione, che è giusto in se stesso, ma non è sufficiente. In questo senso, bisogna avere la visione anche globale, che è totalmente opposta alla visione dei globalisti. E in questo senso, credo che tutti i populisti devono studiare Huntington, Brzezinski e Fukuyama per costruire la grande strategia alternativa.
Che in Italia i politici purtroppo non studiano più. Non so se da voi in Russia la situazione è migliore, però qui i nostri politici in genere leggono poco e spesso non capiscono neanche quel poco che leggono. Uno dei campi di battaglia dello scontro globale è sempre stato, professor Dugin, il Medio Oriente. L'intervento russo in Siria ha cambiato le carte in tavola e forse ha dato in questo modo anche il segno più tangibile della fine di un'era. Noi ricordiamo l'epoca Bush, quando i neocon americani, che poi è una cosa strana, professore, tanti neocon americani sono di origine trotzista, poi magari lei ci dirà se sa il perché di questa stranezza. All'epoca i neocon facevano un po' quello che volevano in Iraq e riuscivano perfino a confezionare delle prove false. Lei ricorderà Colin Powell con quella boccetta in mano che dimostrava le armi di distruzione di massa nella disponibilità di Saddam Hussein. Insomma, all'epoca sembrava inarrestabile e assoluto il potere di quella classe dirigente. Oggi, invece, quelle stesse potenze, quegli stessi gruppi di potere devono confrontarsi con il grande ritorno sulla scena internazionale della potenza russa. È vero questo o è vero solo in parte?
Credo che è totalmente vero che tutta la strategia dei neocon liberali, che erano trotskisti prima, e questa tradizione non solo di ultima generazione dei neocons, ma anche possiamo vedere le stesse idee con Burnham, l'autore del Managerial Revolution, che era chi era il trotskista, ma che il odio all'Unione Sovietica, Stalin, ha fatto entrare a Burnham al favore del liberalismo e a organizzare antisovietismo ideologico. Questa è una forma, il passaggio del trotskismo verso liberalismo radicale. Questo è la strada fatta dopo il centro, il gruppo centrale dei neoconservatori. Credo che loro hanno voluto ridefinire tutte le zone della geopolitica in Medio Oriente in prima linea, perché questo sarebbe la loro vittoria radicale per non lasciare la Russia di passare certi limiti e non lasciare la Cina di sviluppare la sua strategia economica e anche a distruggere lo spirito della resistenza islamica del paese arabe contro l'imperialismo israeliano. In questo senso credo che neocons erano i rappresentanti più autentici di questo imperialismo americano, ma non tanto americano, perché la tradizione americana non è ideologica, è molto più pragmatica e non è imperialista in se stessa. È una forma, e credo che i neocons hanno pervertito questa tradizione americana. E credo che era una forma del grande cambio del senso della politica americana, e Trump era precisamente una forma del ritorno all'americanismo più organico, più tradizionale. In questo senso credo che Medio Oriente, la situazione del Medio Oriente è una forma del screen, dello spazio dove si vede come questa multipolarità si costruisce. È chiaro che l'intervenzione della Russia nella Siria ha cambiato non solo la situazione dell'equilibrio del potere nella Siria, ma anche ha cambiato tutto nel contesto del Medio Oriente. In questo caso, precisamente, Putin è il rappresentante dell'ordine multipolare. Non era tanto importante per le ragioni puramente patriottiche o nazionali di intervenire in Siria, ma anche per finire questo colonialismo imperialista dei neocons americani. In questo senso credo che Putin è non solo il politico patriottico, ma anche il simbolo della guerra di tutti i popoli contro questa elite globale e unipolare che sono rappresentati queste elite dai neocons americani, ma anche dai certi globalisti del Partito Democratico. In questo caso c'è una certa unità tra i liberalisti ultraliberali di destra americana e certi democratici della sinistra americana. In questo senso tutto questo è rappresentato nel Council on Foreign Relations, organizzazione che unisce i rappresentanti del Partito Repubblicano, del Partito Democratico, e che tutti i membri, tutti che partecipano a questa organizzazione sono d'accordo su questo globalismo, su liberalismo di destra o di sinistra, e contro multipolarità, contro il diritto dei popoli di sviluppare, sviluppare sua identità. Questa è la tendenza anti-identitaria, antipopulista, che è denominatore comune tra la sinistra liberale e la destra liberale negli Stati Uniti. In questo senso Trump rappresenta altra tradizione molto più organica per Stati Uniti. Non questo significa che Trump deve essere nostro amico, geopoliticamente non è così, perché sua visione ma sua visione generalmente è molto, molto meglio, secondo me, che la visione dei neocons con i quali lui contro tutto sempre sta in certi contatti, perché la gente intorno di Trump sono, per la maggioranza di loro sono neocons, perché Trump è solo. Trump e Bannon, credo che sono due rappresentanti di questa linea del trumpismo, e tutti altri intorno di Trump sono o neocons o i liberali di destra. In questo senso credo che l'ordine multipolare non si dà, bisogna prendere, bisogna lottare per questo mondo multipolare, e il mondo multipolare non può essere taken for granted. Non può essere garantizzato senza sforzi. In questo senso credo che in Medio Oriente oggi si decide il futuro dell'umanità, e questo futuro è aperto. È chiaro che il multipolarismo cresce, vince, diventa più e più forte, ma allo stesso tempo niente è garantizzato. Questa è la guerra, e la guerra sempre fino a sua fine radicale può essere cambiato. Ci sono molti fattori che affettano il corso della guerra, e questa guerra è la guerra per il futuro.
Se, professore, che più di ogni altro sembra lacerato da questo ritorno della conflittualità est-ovest. Questo paese è la Turchia. Lei è stato spesso in Turchia, noi abbiamo seguito anche degli articoli dei principali giornali turchi che hanno parlato di lei e hanno riportato le sue analisi. La Turchia è oggi al centro di un problema, perché nonostante abbia acquistato un sistema missilistico di fabbricazione russa, i cosiddetti S-400, rimane un paese NATO e non un paese qualsiasi, il secondo paese per potenza, per potenziale militare all'interno dell'Alleanza Atlantica. Lei come giudica la situazione geopolitica della Turchia di Erdogan di oggi?
Credo che la Turchia oggi sta nel movimento positiva, si allontana dall'Ovest, dall'Atlanticismo, dagli Stati Uniti e si avvicina alla Russia. In questo senso è un corso euroasiatista e Erdogan segue precisamente questo cammino. Forse questa è la logica oggettiva nel certo senso della trasformazione della Turchia, ma più importante è che sono d'accordo, è molto importante militarmente anche Turchia e il secondo esercito di NATO, ma credo che geopoliticamente NATO condivido oggi con la Russia molte cose e con gli Stati Uniti quasi niente. In questo senso, essendo il paese di NATO, e piuttosto si comporta come un paese indipendente, sovrano e al favore per questo triangolo, Russia, Turchia e Iran. In questo senso credo che il sviluppo della politica turca è molto positivo, questo sviluppo nel nostro senso, ma credo che gli atlanticisti, i globalisti criticano precisamente per lo stesso Erdogan, vogliono demonizzare, vogliono appoggiare l'opposizione contro lui, e questo è anche comprensibile, perché che è positivo nei miei occhi e negativo negli occhi degli opponenti. In questo caso, ma non si tratta di Ovest e Est, questo si tratta dell'elite globalisti contro i popoli. In questo senso Erdogan non rappresenta precisamente il potere tra Oriente e l'Occidente, Turchia è il paese eurasista con identità eurasista e è autonomo in certo senso per garantizzare, per difendere questa identità eurasiatica del popolo turco bisogna fare forte sovranità nazionale di questo paese, e NATO e Stati Uniti non aiutano in questa sovranità, piuttosto vogliono distruggere questo, e tutti i turchi sono sicuri, sono certi che il colpo dello Stato contro Erdogan era organizzata dagli americani e dal CIA. In questo senso non c'è nessun dubbio nella Turchia, nella maggioranza assoluta della popolazione. In questo senso, se gli Stati Uniti o globalisti vogliono distruggere la sovranità del paese e l'Unione Europea mai accetterà la Turchia come il membro, non c'è altra soluzione sino che trovare le relazioni strategiche migliori con la Russia, con Cina e con Iran, e questo vediamo chiaramente nella situazione del nord di Siria, con queste campagne, queste patrouillage, queste patrole tra i turchi e i russi della frontiera siriana. In questa, se per esempio prima i russi combattevano insieme agli iraniani contro Salafi, lo Stato Islamico. Oggi questa camaraderia si ripete con i turchi. Questo è molto importante. In Siria, nuova forma della relazione tra fratelli in armi, Brothers in Arms, si fa tra Hezbollah, iraniani, turchi, russi e siriani, e anche iracheni, sciiti. In questo senso c'è un grande cambio psicologico nella questa situazione, e la posizione della Turchia è molto importante, perché la Turchia, come il paese, come lo Stato sovrano, può cambiare il bilancio dell'equilibrio del potere in tutto il Medio Oriente.
Lei prima faceva riferimento naturalmente al tentato golpe del 2016, nell'estate del 2016, che tentò di destituire Erdogan, golpe poi fallito, e il presidente turco ha più volte puntato il dito e chiesto l'estradizione di un pensatore che vive in Pennsylvania, che è Fethullah Gülen, però non ha mai ricevuto risposte positive dalle diverse amministrazioni americane, prima Barack Obama e adesso Donald Trump, e neanche lui ha concesso l'estradizione. Adesso ci avviamo verso le conclusioni, professor Duke. E io, prima di farle un'ultima domanda più specifica sulla situazione italiana, le vorrei chiedere una cosa. Noi avremmo voluto questa sera collegarci anche con un altro politologo molto famoso, che è il politologo americano Edward Luttwak. Lui però non ha potuto essere presente con noi via Skype, ci risponderà a delle domande via mail, un'intervista che andrà in rete probabilmente domani o al massimo dopodomani. Però nello scambio che abbiamo avuto rapidamente al telefono, Luttwak non mi sembra che abbia dimostrato una grande ammirazione verso la quarta teoria politica, e da quello che ho capito le rimprovera di avere svolto un'influenza negativa, in particolare nel nord della Macedonia. Lei che cosa fa nella Macedonia del Nord per attirarsi, diciamo, gli strali del pensatore americano Luttwak?
Gli americani vogliono invitare o porre Macedonia in NATO, e questo è logico per atlantisti. E noi vogliamo conservare o riaffermare le forze che sono a favore dell'unità dei paesi, dei popoli slavi ortodossi con noi. Questo che è negativo per me, tutta attività degli americani nella Macedonia è molto negativa, è criminale, e tutto che appoggiano questa entrata della Macedonia nel NATO sono i criminali. E puoi dire che considero Luttwak, che appoggia questa intervenzione politica, militare servizi segreti o eserciti privati, che uno dei personaggi importanti che gira questa forma quasi illegale di eserciti privati, anche servizi di spionaggio, è precisamente Luttwak. In questo caso non sono molto ottimista per Luttwak. È nemico del mondo multipolare, nemico della Russia, nemico dell'Iran, della Turchia, è un personaggio dell'atlanticismo, è molto intelligente, considero che è interessante in questo senso, ma è nemico. Tutto che sta al valore della tradizione ortodossa, dell'unione con la Russia, tutto che sta a favore dell'eurasismo in Macedonia del Nord, negli occhi degli atlantisti è malo, è criminale, è demoniaco, è negativo, eccetera, eccetera. Non c'è una verità. Oggi bisogna comprendere che ci sono due verità opposte e bisogna scegliere il campo o con gli americani o con i popoli. Con tutti, the West and the Rest, Huntington diceva così, ma non si tratta in questo caso del West tradizionale, West europeo. Questa è una forma, West è un simbolo, Occidente è il simbolo di questa post-umanità, post-moderna, totalmente post-gender, post-human, post-umana, post-sessuale, che non è occidentale, è una forma della decadenza radicale dell'Occidente. È la gente che difendono oggi l'Occidente, difendono idee contro i popoli occidentali, contro europei o americani concreti. E tutti i globalisti, tutti i mondialisti non rappresentano oggi Occidente, rappresentano l'idea che distrugge, che uccide l'identità e il pensatore serio e interessante come Lutwak. Per la logica della sua scelta e al favore di questo Satan. Non può, non può criticare sua posizione perché non dipende da lui. Questa è la logica strutturale perché è parte di una macchina di questo globalismo occidentale che distrugge se stesso e tutti gli altri, in Macedonia del Nord anche, e in tutti gli altri punti del mondo, della pianeta.
Noi avremmo voluto mettervi a confronto, sarebbe stata sicuramente una discussione intellettualmente molto elevata e molto interessante, però il professor Luttwak non è potuto intervenire. In ogni caso, lei spesso viene dipinto come un nostalgico di atmosfere rosso-brune, però lei è sempre disponibile a confrontarsi con chiunque, non si può dire lo stesso degli altri, no? Che spesso come dire, fuggono o rifiutano di confrontarsi con lei, che pure diciamo è molto nei modi, è sempre stato molto gentile, molto garbato, anche se molto fermo e molto chiaro nei contenuti. Io le faccio un'ultima domanda e poi la lascio, professor Dugin. Noi ci eravamo sentiti nel settembre scorso, sempre qui in esclusiva per BioBlu, avevamo fatto un'analisi anche sul Russiagate, sia su quello italiano che coinvolgeva Salvini e Saboini, sia su quello più importante che ha riguardato Donald Trump e che adesso è scoppiato un po' nelle mani di quelli che lo avevano cavalcato. Lei sa che questo professore maltese Mifsud, che proprio qui a Roma sembra che abbia svolto delle attività importanti proprio in Italia, non si trova più, è ricercato dalle polizie di mezzo mondo. Il ministro della giustizia di Donald Trump, Barr, sta per pubblicare un resoconto, un incontro inchiesta rispetto alla genesi del Russiagate. Nel rapporto di Mueller sembrava che questo Mifsud venisse dipinto come una spia russa. In realtà non ci sono conferme sull'ipotesi che Mifsud fosse un uomo orbitante intorno ai servizi di sicurezza russi, mentre nelle strade, diciamo, un po' più serie sembrano portare da altre parti, verso altri servizi di intelligence occidentali. Insomma, è tutta una vicenda molto molto intricata. Lei che idea si è fatto di questa storia?
Russiagate è precisamente una teoria, una storia creata dai globalisti per non lasciare Trump di arrivare alla Casa Bianca e dopo di questo, quando questo era irreversibile, per demonizzare e limitare la posizione di Trump in confronto della Russia. Questa è una forma del chantage, blackmail di Trump. Tutti argomenti erano totalmente falsificati, tutti, assolutamente, assolutamente. La Russia non ha intervenuto in niente, non ha potuto e non ha voluto intervenire nelle elezioni, ma dietro questa accusazione di Trump, questa demonizzazione della Russia, si trovano i personaggi molto importanti, anche Hillary Clinton, Obama, la rete di agenti di questo globalismo in tutti i paesi, nell'Italia, nella Russia, eccetera, eccetera. Oggi si vede che tutte queste storie sono totalmente falsificate e Trump non ha avuto nessun appoggio serio da parte della Russia, e la Russia non ha intervenuto nelle elezioni, ma questo continua. La unica cosa è che certi oligarchi russi hanno dato il denaro a Hillary Clinton, e questo Putin ha confermato, lo stesso Putin ha confermato questo, ma perché questa verità non è utile ai globalisti, nessuno parla su questo. Tutti parlano che i russi hanno aiutato a Trump, che non è vero. In questo caso credo che più cercheremo di comprendere, di conoscere la realtà, più pericolosa sarà la posizione dei globalisti, della gente di Swoon. In questo caso credo che Trump deve insistere su continuare questo studio di tali il ruolo del russo che era all'origine di questa informazione, perché ci sono molti dettagli che sono molto strani. In questo caso credo che, ma questa è una parte della stessa guerra geopolitica. Tutto si spiega con l'applicazione di questa visione geopolitica e di due piattaforme epistemologiche che si confrontano. Per loro che difendono identità dei suoi popoli, che lottano contro questa egemonia liberale, contro questo totalitarismo, Putin è positivo. Putin è il simbolo positivo, e come tutti gli altri che lottano contro le stesse cose. E in questo senso Trump sta al nostro lato, perché non è tanto radicale nell'egemonia americana, non è cominciato tuttavia nessuna guerra. Questa è una comparazione molto importante. I presidenti precedenti hanno cominciato immediatamente molte intervenzioni, e Trump sempre vuole continuare a non intervenire, iniziare, non fare nuova guerra. E questo è molto importante. E per questo è uno dei nostri, non perché sta al favore della Russia, non perché ha ricevuto denaro dei russi, che non era così, non è vero, ma perché aiuta coscientemente o inconscientemente a arrivare all'ordine multipolare. E questa è l'unica possibilità di fare gli Stati Uniti nuovamente grandi, perché solo con la conservazione e riaffermazione dell'identità della propria civiltà nordamericana, si può arrivare a una grandezza vera, non attraverso questa egemonia, questo imperialismo, internazionalismo globalista, dove gli americani perdono anche sua sovranità, sua identità e sua tradizione totalmente. In questo caso credo che questa lotta contro Putin e contro Trump è la stessa lotta, è la lotta dei globalisti, dell'elite liberale, di queste nazisti liberali che attaccano tutti che sono contro il suo progetto pazzo e brutale e totalmente distruttivo per distruggere l'umanità. In questo caso credo che Trump, Putin e tutto che sono a favore di loro sono al nostro lato della trincea metafisica.
Da prima di salutarla, lei ritiene che il Russiagate, diciamo in salsa padana, quello che ha riguardato alcuni leghisti, sia in parte servito per depistare, per nascondere, per creare confusione intorno al filone principale che è esploso adesso del Russiagate, che ha riguardato la genesi dell'attacco al presidente Trump, perché, bene ricordarlo, parte della stampa italiana nel raccontare questo viaggio di questi leghisti all'hotel Metropol di Mosca l'hanno anche tirato in ballo, dipingendola quasi come fosse il burattinaio della controparte russa che stava al tavolo con gli italiani. E poi alcuni giornalisti, sempre per cercare, diciamo, di fare apparire dietro di lei o di metterla in una luce abbastanza tenebrosa, ricordano spesso il fatto che suo padre era un agente del KGB, come se lei fosse in realtà più che un filosofo, ma in realtà un uomo che condiziona gli equilibri geopolitici, chissà al centro di quali centrali nascoste. Cosa si sente di rispondere a quelli che evocano queste atmosfere?
Non credono loro stessi nei favoli che immaginano. Questa è una guerra, pura guerra ideologica, dove tutti i mezzi sono buoni. In questo senso non credo che è necessario di rifiutare tutte cose stupide detti contro me. Credo dire che appoggio Matteo Salvini, credo che la Lega è il partito molto importante che rappresenta questa popolazione reale, l'Italia reale, concreta, il popolo. Era a favore del governo giallo-verde. Credo che Russiagate in Italia, piccolo Russiagate, perché non c'era niente, come nel caso di Trump anche non c'era niente dietro di questo, era un mezzo di debilitare, di distruggere Salvini, distruggere il governo. Questo e sono arrivati allora a certi risultati con le pretese false, sono arrivate a risultati reali. Questo è come ideologia, la disinformazione, le reti della disinformazione attuano. Questo non è Salvini non ha ricevuto niente dalla parte della Russia. C'erano le conversazioni per certo appoggio della Russia, dalla parte della Russia a Salvini, che americani fanno sempre e apertamente in tutti i paesi europei e non europei, ma finalmente non era niente che è diventato grande cosa contro Salvini. C'erano molte cose concrete, l'appoggio a Renzi, l'influenza su certi personaggi di 5 Stelle dalla parte degli americani, e nessuno parla su questo. In questo caso non bisogna dire tutte accusazioni sono immaginate, la maggioranza sì, ma è l'appoggio dei patrioti russi alla Lega, è chiaro, l'appoggio morale, l'appoggio intellettuale, anche appoggio politico, perché Putin ha incontrato Salvini, questo è il simbolo dell'appoggio politico, come Putin ha incontrato Marine Le Pen. In questo caso Putin sta a favore dei popoli e a favore del sovranisti, dei poteri sovranisti, e questo non ha bisogno nascondere. Questo deve essere apertamente dichiarato. Sì, Putin sta al favore della multipolarità. Sì, Putin sta, la Russia sta al favore del populismo. Al populismo, al potere, al populismo che sta nella posizione. In tutti i casi Putin sta a favore dei popoli contro il globalismo, e la Russia, i russi, noi siamo con lui e lui sta con noi, con il nostro paese che ha scelta, nostro futuro, per affermare la nostra propria identità, e vogliamo lo stesso agli altri. Non vogliamo sottomettere gli altri sotto nostra volontà, vogliamo liberare altri e fare non vassali come gli americani fanno, ma fare amici e appoggiare e aiutare amici a diventare liberi, forti, indipendenti e sovrani. Questa è la nostra politica multipolare e dobbiamo nascondere questa. Vogliamo aiutare e appoggiare tutti che lottano per la multipolarità, polarità, di una maniera aperta, di una maniera trasparente, di una maniera totalmente legale.
Grazie professor Dugin per essere stato con noi, speriamo di riaverla presto in esclusiva per BioBlu.
Perfetto, arrivederci, grazie a voi.